Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La legge del Signore è irreprensibile e converte l'anima. Prendiamo queste parole come l'augurio, l'intenzione di questa Eucaristia per noi, per tutta la Chiesa, per tutto il mondo della fede cristiana e non solo cristiana, quelli che si rifanno alle parole del Signore, anche ai Salmi. E sia questa la nostra intenzione di preghiera per tutta l'umanità.
La mia vita è incollata alla polvere, fammi vivere secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto, insegnami i tuoi decreti. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Io piango lacrime di tristezza, fammi rialzare secondo la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Ho scelto la via della fedeltà e mi sono proposto i tuoi giudizi. Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non debba vergognarmi. Corro sulla via dei tuoi comandi, perché hai allargato il mio cuore.
Ecco, essendo un salmo alfabetico e trovandoci alla lettera Dalet, allora abbiamo una concentrazione del termine derech, porta, via, la via è al centro, la via è quindi un termine molto dinamico, la via dalla quale bisogna stare lontano, si chiede che il Signore ci tenga lontani, la via della menzogna, la via che dobbiamo percorrere, la via che conduce. E poi troviamo nella strofa, appunto nelle parole del salmista, una sottolineata, una condizione: l'anima mia o la mia gola aderisce alla polvere. Questa è la situazione, una parola che ricorda la sua fedeltà alla legge e anche le richieste di comprenderla, e una parola di un voto, insomma, che riguarda poi il futuro, nel quale esprime il desiderio di poter correre per la via dei comandi. Quindi molto, una strofa molto importante, molto bella. Vediamo insieme ora.
Come è affermato questo verbo che hai accennato adesso, che non c'è in italiano, la mia vita è incollata, dice proprio, la mia vita è aderito al versetto primo che abbiamo cantato, e poi invece dice ho aderito, lo stesso verbo, questa adesione, come mi è piaciuto molto, lo sottolineo soltanto, ho aderito ai tuoi insegnamenti. Ecco, quindi mi sembrava proprio, cioè questo verbo, proprio aderire a Dio. Ecco, ho trovato nel Deuteronomio la stessa parola, quando c'è stato il peccato di Peor, 4:4 dice lì soggetto è Dio, no? come complemento oggetto, qui invece è proprio cioè attaccarsi, incolarsi, aderire, e qui invece sono i comandamenti. È molto bello, 4:4 dice: voi che avete aderito al Signore oggi siete tutti in vita. Ecco, mi sembrava proprio, ecco, che ripercorresse questo tema, e quindi questo incollamento alla polvere, questo incollamento al pavimento è simile alla morte. Non so se voglia dire questo oppure una situazione, diciamo, di lontananza da Dio, non so cosa voglia dire, comunque questa prostrazione quasi mortale e invece adesione appunto al Signore fino questa adesione che si attacca ai comandamenti e questa volta appunto non c'è la morte ma c'è una corsa. Sant'Agostino dice, ma non riferendosi al Salmo, l'avevo letto altre volte, come si fa a stare attaccati a Dio? Correre verso di Lui, cioè, sembra una, e quindi così questo attaccamento che poi ti lancia. E anche San Benedetto alla fine del suo, all'inizio della sua regola dice questa è la vita del cristiano, la vita del monaco in un certo senso. All'inizio c'è questa fatica, addirittura questa morte per entrare e poi si corre.
Ma a me così è molto piaciuto questo tratto del Salmo perché mi sembra che il salmista voglia dire che appunto sperimenta questa condizione di prostrazione, di miseria estrema per due volte, cioè sia al versetto 25 appunto dice che la mia vita è incollata alla polvere, al versetto 28 dice piango lacrime di tristezza, almeno la traduzione della CEI. Il greco appunto dice aderito al pavimento l'anima mia, per l'accidia ha sonnecchiato l'anima mia. Appunto è sottolineata questa la condizione dell'anima in cui si trova il salmista, e però nello stesso tempo è come se avesse una luce così chiara davanti ai suoi occhi. Cioè lui sa che per rialzarsi da questa condizione, cioè è solo la parola del Signore che lo può rialzare, che gli può dare vigore, ed è quella, è in quella direzione che si rivolge. E c'è come così una insistenza a chiedere che il Signore lo faccia rivivere secondo la sua parola, che gli insegni i suoi decreti e ancora che lo faccia rialzare secondo la sua parola. E così mi sembra bello perché mi sembra che è un po' lo specchio del cammino di ogni anima che ha davanti la parola del Signore, i suoi insegnamenti, i suoi comandamenti, ma questo non gli evita di sperimentare la caduta e la debolezza, però nella caduta, nella debolezza ha davanti la via dei comandamenti e chiede al Signore di venirgli incontro. E allora, non so, mi risuonava un po' quel versetto del Vangelo di Giovanni quando tutti gli apostoli abbandonano Gesù, tutti se ne vanno, allora, no, tutti i discepoli se ne vanno e Gesù dice ai dodici volete andarvene anche voi e Pietro risponde da chi andremo, solo tu hai parole di vita eterna.
Ma c'è una contrapposizione tra le mie vie e la via dei precetti, nel versetto 26-27 dice ti ho manifestato le mie vie. Io l'ho sentito un po' con lo stesso senso del Salmo 31-32 in cui dice il Salmo giorno e notte pesava su di me la tua mano, mi si inaridiva il vigore come per la sua d'estate, ti ho manifestato il mio peccato. ho detto, confesserò al Signore le mie vie, le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Mi sembrava che fosse un po' lo stesso, cioè la confessione di questa situazione di miseria, di prostrazione, di quasi di impossibilità a rialzarsi, e poi dice: ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto. Da qui insegnami i tuoi voleri, fammi conoscere la via tua, la via dei tuoi precetti. E poi è un po' la stessa cosa: io piango nella tristezza, sollevami secondo la tua promessa, allontana da me la via della menzogna. E poi dopo dice: ho scelto la via della giustizia. E questo porta all'adesione agli insegnamenti del Signore e quindi alla dilatazione del cuore. Ma mi sembra proprio che la condizione è questa, di manifestare al Signore la situazione di impotenza, di miseria, di peccato, alla quale il Signore risponde rivelando: fammi conoscere la via dei tuoi precetti, e da questo la vita.
Mi sono chiesta, non stamattina per la prima volta, cosa siano, quale taglio abbiano in particolare, con quale senso profondo vada intesa la parola decreti. Non sono sicura, ma mi pare, per quello che ho scorso, che la parola decreti sia sempre attaccata al verbo insegnami, cioè una cosa a cui non ci si può arrivare, non si può amarla, non si può lodarla, se non c'è un insegnamento del Signore. In realtà mi sono accorta che al versetto 16 c'è scritto: nei tuoi decreti è la mia delizia, ma la maggior parte delle volte, anche nella strofa di domani, insegnami la via dei decreti. Allora in questo modo mi era piaciuto molto come Sor Agata intendeva questi decreti, come l'ineffabile e volere di Dio, e dice che tramite il Cristo Dio insegnerà anche che i suoi decreti sono alla fine un solo decreto eterno, cioè un solo volere di Dio, la salvezza del mondo. Allora mi colpiva che adesso proprio stiamo leggendo Romani, in cui proprio è manifestato questo grande decreto della salvezza di tutti.
A me piace molto questo versetto 27-28, la CEI traduce: io piango lacrime di tristezza, il greco è differente, perlomeno dalla traduzione, non so poi l'ebraico come sia. Cioè, appunto, il greco parla di uno stato di accidia, di tedio, di quasi disgusto in cui si trova l'anima, è come addormentata in questo stato di tedio, che è proprio lo stato accidioso, da cui sempre l'anima deve difendersi. E qui esprime una grande fede il salmista, dice: dammi forza, rafforzami con le tue parole. Quindi tutti questi versetti mi sembrano sempre un'espressione di fede, di grande fede nella forza della parola del Signore e suoi decreti, e sono quelli che danno la salvezza da tutti, appunto, dalla prostrazione, dal tedio, da ogni situazione di grande debolezza della creatura.
Cioè, che se c'è, non è il Signore che apre la via verso di Lui, mi sembra che la nostra vita è proprio incollata a terra, non ha possibilità di elevazione alcuna, sembra quasi. Sì, al versetto 31 il salmista afferma di avere un passato, aderito alle tue testimonianze. Il versetto 30, la via della fedeltà, ancora un passato, ho scelto. E queste vie ha posto innanzi a lui i suoi giudizi, i giudizi del Signore. Sono le vie che egli percorre, e si può intendere forse anche così, ecco, il versetto 28, proprio dire manifestare le mie vie, sono queste quelle che lui segue. Aderire alla testimonianza, ho scelto la via della fedeltà, ho posto innanzi a me i tuoi giudizi, però questo non toglie, anzi, forse aumenta la situazione di pena che questo tale prova. Aderisce alla polvere la mia anima, o forse si potrebbe prendere il significato prima di nefesh, la gola, ma traduce anche, mi pare, il Lorenzin, che esprime proprio un uomo prostrato a terra, con la bocca respira la polvere che entra in gola, la prostrazione estrema di uno che ha aderito alla legge del Signore e che corre il rischio di potere, non accada, ma di poter prendere e indirizzarsi sulla via della menzogna. Allontana da me la via della menzogna, sempre lì. Non è che lui non l'ha scelta, ha scelto la via della fedeltà, ma la via della menzogna è sempre lì, presente. E quindi chiede che il Signore la allontani e che non venga esposto alla vergogna. E probabilmente è proprio il motivo della sequela della legge che lo espone a questi rischi, a questi pericoli, a questa prostrazione. Sembra quasi essere così, insomma, all'interno del Salmo, di questa strofa. E quello che chiede è molto bello, anche chiaro, chiede di poter essere fedele, ma il modo, le espressioni sono così pregnanti. Versetto 29, la via della menzogna allontana da me, fammi dono della tua legge. Lui che segue la legge è un dono. È un dono che si può ricevere solo da Dio, e non è tanto solo imparare i comandi, questi li sa già, ma il dono della legge qual è? Seguire la legge e capire che nella legge, come aveva detto prima, nella sequela, nell'osservanza della legge c'è la gioia. E anche oggi dirà, mostrami, il versetto ultimo di oggi, correrò per la via dei tuoi comandi, quando avrai dilatato il mio cuore. E questo è quello che cerca, correre per la via dei comandi, e allora il Signore dilati il suo cuore, che già segue la legge, che già a causa della legge subisce queste cose, e però il problema è che il cuore venga dilatato. Che lo si può intendere come dire, rimuovi la vergogna, il male che devo patire, perché io possa correre sui tuoi, bello, insomma, camminare, poi alla fine dice correre sulla via dei tuoi 32, correrò per la via dei tuoi comandi. Però anche quando hai dilatato il mio cuore, si può comprendere come una richiesta al Signore di togliere tutti gli ostacoli, ma anche una comprensione di questo tale che attraverso la sequela della legge, l'osservanza della legge, pian piano il suo cuore si dilata. Anche questo può essere un significato, insomma, però questo tale è nell'angoscia, è ancora lì prostrato nella polvere. È molto bello vedere come, pur essendo prostrato nella polvere, può arrivare alla comprensione così profonda e così bella, così anche oggi diremmo esistenziale della legge, perché è attraverso il cammino della legge che si raggiunge, che si aderisce non solo alla legge ma a Dio. È quanto ha detto al versetto primo e secondo, no? Beato chi è integro nella sua via, cammina nella legge del Signore, beato chi custodisce i suoi insegnamenti, e qui non dice che cerca la legge del Signore, ma cerca Lui con tutto il cuore. E attraverso l'osservanza amorosa della legge, quindi la comprensione, che cerca Dio, non la legge, ma Dio.